Io volevo chiedere, sul Fatto Quotidiano ho letto l'altro giorno che c'è la possibilità di annullamento del processo per la sentenza dell'Utri. Ci sono margini perché sia effettivamente così, proprio per tutte le eccezioni che parlava prima, di cui non si è tenuto conto?
Prescrivere, forse la prescrizione, c'è la possibilità di prescrivere.
Posso fare un intervento, credo, senza microfono. Vorrei ringraziare, prima di tutto, per una cosa banalissima ma fondamentale, cioè persone come voi che parlano dicendo soggetto, verbo, complemento, cioè facendoci capire e non con parole difficili. Seconda cosa, scusate l'emozione, ringrazio tantissimo per la lettera di Perfini, perché ha collegato tutto quello per cui noi siamo qui.
Ma senza microfono. Rivolgendomi ad Ingroia, al dottor Ingroia e al dottor Genchi, come fate a continuare a dire reiteratamente siamo che Falcone e Borsellino erano persone assolutamente ordinarie e non straordinarie, perché non è possibile fare quello che hanno fatto loro e quello che state facendo voi e che avete fatto voi senza essere nella straordinarietà, nella eccezionalità, perché effettivamente voi vivete nell'eccezionalità. E ancora una considerazione, ma considerato tutto quello che ci avete detto questa mattina, come fate a continuare a lavorare serenamente? Come fate a non sentirvi chiusi in un portino al di fuori del quale è pericolosissimo andare? E come fate ad aver avuto questa mattina il coraggio che avete avuto facendo alcune affermazioni che avete fatto? Perché siamo in una situazione davvero gravissima, in un'Italia nella quale la grande maggioranza del popolo ha votato come e dove ha votato. Allora, c'è da chiedersi, ma sono italiani che davvero non hanno frequentato sufficientemente le scuole, sono italiani che ignorano, non voglio dire ignoranti, italiani che ignorano, italiani che non hanno sufficiente cultura? Che cosa c'è che non va in questa Italia? Sono passati 65 anni soltanto dalla fine della seconda guerra mondiale e nel Novecento abbiamo avuto personaggi giganteschi, abbiamo avuto Falcone, abbiamo avuto Borsellino, tuttora abbiamo voi, e mi viene da chiedermi continuamente come mai la stragrande maggioranza del popolo italiano anche in queste ultime elezioni ha votato, ripeto, dove e come ha votato. Come è possibile? E come voi, cioè quale tipo di disamina vi sentite di dare voi conseguentemente a quello che è avvenuto, okay, e a quello che sta ancora avvenendo. E complimenti davvero sinceri, io non sono una persona che elargisce complimenti, non sono mai complimenti, complimenti per il coraggio che avete avuto a venire qui questa mattina alla Roberto, cioè io disse insomma, no? C'è la scorta, ma da qualunque parte, giusto? Potrebbe giungere, ci potrebbe essere qualcuno, giusto? Ecco, allora, complimenti, sì, ma perché è così? Per il coraggio che avete dimostrato, che alcune persone che chiedono visibilità, posso avere l'attenzione del dottor Ingroia? Alcune persone che io stimavo moltissimo fino a poco tempo fa, e ce n'è una soprattutto di cui non faccio il nome, che aspettavamo di avere qui, anche lui è un uomo oggi e non è venuto perché ha detto che quando va innanzitutto ha bisogno di protezione, lo capiamo, ma pensiamo, io penso che anche voi abbiate bisogno di protezione, no? Invece siete venuti in questo luogo aperto. e soprattutto il padre che ha capito che ha detto vadono in luoghi dove mi è possibile
posso smentire
avere...
quello che vabbè. Sta dicendo.
Ma magari non è il momento.
Ok. Allora complimenti a voi per essere qua questa mattina, in questo luogo aperto, e per aver fatto le affermazioni che avete fatto.
Okay.
Sono estremamente coraggiose.
Domande non interventi.
Telefona una ragazza, poco meno di fa, una ragazzina delle nostre, no? Ha un problema tecnico che deve risolvere subito nei prossimi minuti, per cui ho dovuto assentarmi. Il problema è questo qui, sta facendo la video inchiesta in una delle zone di spaccio, no? Ha i bambini che bisogna togliere dall'inquadratura, l'hanno minacciata un quarto d'ora fa, cosa deve fare? Deve andare avanti o deve andare no? Lei il nome di questa ragazza che ha 23 anni non lo sa, no? E va bene. Il problema è che non le interessa neanche saperla, è lei che sta facendo l'antimafia, non io. Più di Genchi, più di Ingroia, non so se mi spiego, più di Saviano, più di tutto.
Ho capito benissimo.
Ecco. Okay. Mi perdono, era solo era una bellissima.
Sì, 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 ok.
Per cortesia, difendete anche questa mia ragazza, difendete anche quelli che stanno. Perché se no me li fanno.
Ok. C'era la ragazza e poi Gianluca, vi prego, domande, non interventi, domande velocissime. Prego. Già.
Faccio una domanda.
A dottor Genchi.
No.
Cortesemente, sul giornale non si sente più nulla dell'inchiesta Why Not. Adesso abbiamo tramite pochi giornali, per cui il Fatto Quotidiano, abbiamo saputo che i magistrati di Salerno erano nella totale... come dire, nella totale giustezza delle azioni. Ma adesso l'inchiesta Why Not, quella gestita da Salerno, come sta? Grazie.
Gianluca,
vai. Domanda secca al dottor Mancuso e ad Alessandro, anche per far condice, altrimenti mi sembra così un attimino ingiusto. E volevo chiedere al dottor Mancuso, adesso se lo può permettere perché ha avuto anche incarichi istituzionali al di là della magistratura da cui si è congedato come Presidente della Corte d'Assise, e cosa si prova quando l'onorevole Salvo andò e che è stato uno dei mediatori per cercare di scoraggiare Giuseppe Fava l'attività giornalistica con i siciliani, noi ce lo ritroviamo come redattore del programma del centro-sinistra in Sicilia senza passare per qualunquisti, perché non è vero che sono gli... non sono tutti uguali. Ad Alessandro volevo chiedere invece, visto che siamo nello stesso movimento di Libera, quanto ci è costata o quanto costerà questa legge, perché continuano a convincervi anche nei nostri ambienti, ho visto di Libera ce ne siamo occupati, come diciamo che c'è stata una campagna di riduzione del danno, però si è previsto comunque anche in via eccezionale la possibilità di assegnare i beni confiscati non alle cooperative, non per l'utilizzo sociale. Se c'è anche questa lontana ipotesi, mi sembra che l'infine della breccia rispetto alla legge Erano nella Torre e 196 sia più forte che mai, anche se l'abbiamo ridotto in effetti collaterali.
Ok.
Sulla sentenza dell'Utri, anche qui molta confusione, perché rispondo sia alla domanda a proposito del fatto che naturalmente non faccio ragionamenti politici né altro. Il problema è che molti italiani alcune cose non le sanno, sono totalmente disinformati. Se gli italiani, come è vero, formano la maggior parte delle loro opinioni e convincimenti sulla base di quello che sentono in televisione, non leggono giornali, non leggono, non vanno su internet, non leggono i libri, né quello di Genchi, ci vuole un po' di tempo per leggere, non è quello mio, diciamo che ci vuole un po' meno tempo per leggere, sto scherzando. Gli italiani formano la loro convinzione sulla base di quello che sentono in televisione. Allora, se voi vedete ad esempio il TG1, come è stata presentata la sentenza dell'Utri, si è detto che dell'Utri è stato assolto, perché in effetti, diciamo, siccome è stato assolto dal 92 in poi, hanno detto che dell'Utri è stato assolto nel periodo del 92 in poi, e poi dicono, e poi alla fine dicono che comunque c'è stata anche una conferma della precedente sentenza. Un ascoltatore non molto attento e non sa che nella precedente sentenza è stato condannato, quindi rimane impressa la parola assolto, quindi dell'Utri è stato assolto. E quindi se è stato assolto, poi ci sono state riportate tutte le dichiarazioni dagli uomini politici della stessa parte politica di Dall'Utri che dicono cancellato il teorema della Procura di Palermo sui rapporti mafia e politica, eccetera, eccetera. Quindi cosa ricava l'italiano che vede il TG1 non si informa altrimenti? che la Procura di Palermo ha perso il processo dell'ultimo un povero innocente perseguito dalla Procura di Palermo pieno di giudici comunisti e così via. Secondo dato, l'intercettazione, ho visto ieri un incredibile servizio del TG1 dove diceva, ecco ora vi diciamo quali sono i numeri delle intercettazioni, e diceva che da uno studio fatto sulla base dei dati del Ministero della Giustizia ci sono milioni di italiani, quindi si è ripetuto la stessa cosa che aveva detto il Presidente Berlusconi la settimana scorsa dei 7,5 italiani intercettati, smentito dai dati riportati dall'Associazione Magistrati che parla di circa 10-20 mila, massimo 30 mila italiani intercettati, c'è una bella differenza tra 30 mila e 7 milioni, ma ieri il TG1 ha dato una verità consacrata senza riportare che ci sono opinioni diverse, che milioni di italiani ogni anno vengono intercettati, ha riportato i dati delle spese delle spese per le intercettazioni, dicendo che soltanto negli ultimi anni, grazie all'istituzione di un ufficio controllo delle spese, non so come si chiama, del Ministero della Giustizia, le spese sarebbero calate, diciamo, i costi delle intercettazioni, dicendo che i costi delle intercettazioni sono dovuti a quanto si paga alle compagnie telefoniche e alle società che noleggiano le attrezzature, dimenticando di dire però quello che noi diciamo. E un giorno sì, un giorno pure, che basterebbe, come si fa in altri paesi d'Europa, imporre un prezzo alle compagnie telefoniche, visto che le compagnie telefoniche operano in regime di concessione, per abbassare drasticamente i costi delle intercettazioni telefoniche, basterebbe dotare le forze di polizia, come negli altri paesi d'Europa, delle strumentazioni per poter fare le intercettazioni, e non ci sarebbe più bisogno di pagare queste società private che detengono in regime pressoché di monopolio o comunque di oligopolio le attrezzature per fare le intercettazioni ambientali, con prezzi naturalmente che, approfittando di una sorta di cartello che si dice da queste società, vengono imposte. Ora basta questi due esempi per capire come la realtà viene spesso oscurata, i fatti vengono spesso oscurati e la realtà viene presentata in modo rovesciato. Quindi obiettivamente devo dire è un po' difficile per gli italiani formarsi la propria opinione. Poi ci sono tante piccole realtà, quelle a cui faceva riferimento Riccardo Orioles, che fanno informazione capillare dal basso eccetera, ma purtroppo la stragrande, questa sì, la stragrande maggioranza degli italiani, questo tipo di informazione non arriva, e paradossalmente una certa, se vogliamo, visto che Orioles interviene più volte in questo senso, una certa retorica, se vogliamo, dell'antimafia ufficiale, però paradossalmente una certa retorica che circonda una certa antimafia ufficiale, seppur presente in modo distorto, e gli uomini su cui si concentra l'attenzione, se accende i riflettori, serve in questa, diciamo, distorsione dell'informazione, serve per fare passare qualche sporadico, diciamo, messaggio che arriva anche al grosso del pubblico, mentre invece i piccoli spazi non riescono purtroppo a incidere, come si dovrebbero, per il fatto che la libertà di informazione in Italia è soltanto apparente, visto il controllo sostanziale dell'informazione da parte dei grossi gruppi economici. E ho parlato troppo. Riguardo alla questione, non voglio, rifiuto qualsiasi forma, diciamo, di autoincensamento. Ci sono, nessuno di noi, chi è esposto al rischio, ha prescritto, diciamo, il medico di mantenere aperta la situazione di sicurezza. Ci sono tanti magistrati, ad esempio, che sono stati sottoposti a misure di sicurezza, dopo un po' di anni hanno ritenuto chiusa la loro esperienza, sono andati a fare un'altra attività in un'altra parte d'Italia e ora vivono, diciamo, più tranquilli senza la situazione di sicurezza. Altri preferiscono continuare, ma non siamo naturalmente né degli eroi né niente di eccezionale, ma semplicemente no. Evidentemente stiamo bene così, perché altrimenti faremmo, non siamo condannati alla situazione della vita blindata, nessuno è condannato alla vita blindata, nel senso che anche altri, diciamo, in altri settori potrebbero orientarsi diversamente. La creazione, questo è una cosa in cui sono d'accordo, io ho capito a cosa si riferisce a Saviano, ritengo. Io ho detto più di una volta, ma venne frainteso e strumentalizzata anche la mia dichiarazione, quindi non è neanche diciamo nei confronti di Saviano giusto, perché comunque ha scritto un libro che ha avuto un suo ruolo, una sua importanza, anche libri, però io ritengo che attorno a Saviano sia stato costruito e si costruisca un personaggio del quale rischia di rimanere prigioniero. Più di una volta io ho detto a Saviano che forse, visto che è sicuramente giovane, intelligente, e tocca a lui cercare di uscire, diciamo, dal personaggio in cui è stato ritagliato. Se invece lui lo agevola, lo incentiva, non fa un buon servizio né a se stesso, diciamo, né chi lo ha individuato come punto di riferimento.
Sì, rispondo velocemente. Allora, why not? Veda, le indagini, sia why not, qualunque altra indagine, sono un po' come l'uovo di Pasqua. L'uovo di Pasqua si differenzia per la qualità del cioccolato, al latte, al fondente, per essere più grande o più piccolo. Però se noi interroghiamo tutti i bambini a cui l'uovo di Pasqua viene regalato, i bambini se ne fregano della qualità del cioccolato e se ne fregano pure della grandezza dell'uovo di Pasqua o della marca. Quindi creare queste mega inchieste con rinvio a giudizio di 100 e più persone e fare un grande uovo di Pasqua, quando si è tolta la sorpresa che doveva esserci dentro quell'uovo di Pasqua, significa avere tolto al bambino quello che era l'unico desiderio di avere e ricevere l'uovo di Pasqua, poterlo aprire per prendere la sorpresa. Quella inchiesta, per come è stata fatta, e ritengo che quella di Salerno sia allo stesso modo come quella che hanno fatto quelli di Catanzaro, perché alla fine le cose non sono cambiate, ritengo che si tratti di un grande uovo di Pasqua nel quale è stato tolto la sorpresa. Abbiamo ancora Mancuso e Leo, e continuiamo.
Comunque non siamo noi persone straordinarie, siete voi che esatto, con questo caldo state ancora a sentirci, e di questo vi ringraziamo e vi siamo debitori per altri incontri in cui certamente ci rivedremo. Io voglio spiegare per un momento il senso della domanda di Gianluca, il quale diceva quale sensazione nel sentire che il programma sulle elezioni politiche in Sicilia sia stato affidato a Salvo Andoni, peraltro dalla senatrice Finocchiaro.
Sì, 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 sì.
Allora, dice, beh, perché, ma chi è questo Salvo Andoni? Salvo Andoni è stato ministro della difesa, è stato ministro della difesa a metà degli anni Ottanta, e beh, era ministro della difesa quando il difensore del presidente dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto cambia casacca, difensore della parte civile, peraltro la più delicata perché era quella del presidente del comitato delle vittime, si presenta a Villa Vanda da Gelli agli arresti domiciliari e gli rilascia una dichiarazione di liberatoria: se tu sei vittima dei comunisti, il giudice Mancuso è comunista, e queste cose qua. E c'era stata nel frattempo la sentenza di primo grado che aveva accertato non soltanto gli autori materiali della strage del 2 agosto, cosa che non è mai avvenuta, non era mai avvenuta per altre stragi, ma anche chi aveva protetto gli autori di queste stragi, con depistaggi che sono, diciamo, fanno parte della fantasia, del romanzo, che non della realtà. Peraltro in quel processo avevamo accertato anche l'esistenza della banda della Magliana, che era un centro criminale, un'agenzia criminale, per la quale bastava rivolgersi a questa agenzia criminale per realizzare i delitti e le stragi che si volevano realizzare. Era un connubio tra mafia e neofascisti. Avevano la loro Santa Barbara dentro il Ministero della Sanità, negli scantinati del Ministero della Sanità, e c'erano i proventi delle rapine di Fioravanti, c'erano i proventi delle rapine e del traffico di stupefacenti di questi mafiosi, e al capo di questa struttura criminale, di questa agenzia criminale, c'era Pippo Calò, cassiere di mafia, che latitava a Roma tranquillamente insieme peraltro a Balducci, Domenico Balducci, latitante che viaggiava sugli aerei militari del nostro servizio segreto della difesa, con un nome di copertura da clandestino, da latitante da clandestino. Quindi questo era il livello a cui si era giunti, E noi avevamo avuto il torto non soltanto di svelare tutto questo, di svelare il fatto che la P2 aveva avuto il monopolio di tutte le cariche più alte delle istituzioni più delicate del nostro paese, e che per questo non potevano esserci se non le coperture della politica che faceva quelle nomine. Peraltro, da Piazza Fontana in poi, chi aveva fatto in modo che si ostacolasse e si occultasse la verità di questi fatti criminali più gravi avvenuti nel nostro paese fossero uomini della P2, vertici del SID, del SISMI e così via. Questo è, diciamo, il dramma di questo paese. Allora, questo era un torto che adesso io mi autocito, insomma, ma che ho dovuto pagare, perché il processo di appello della strage è stato fatto con un dossier nei miei confronti, peraltro tutti falsi, tutti condannati per diffamazione, perché, ma quello che importava era in quel momento cavalcare le dichiarazioni di questo avvocato, le difese di Gelli, che ebbero nel primo processo di secondo grado un loro sia pur parziale successo. E chi venne a Bologna con questo avvocato accanto fu Salvo Andò, ministro della difesa, e la cosa non ebbe un grande successo, anche perché mi presentai in questa conferenza stampa aperta al pubblico e mi misi nei primi posti a sentire questo, ed ebbero un minimo di dignità nel non cavalcare fino in fondo questa porcheria che era stata portata avanti da questo difensore di parte civile, badate, il quale fu sentito per due volte dalla magistratura bolognese e da un magistrato della procura che faceva parte della lista dei massoni all'orecchio, di cui facevano parte Musumeci, Belmonte e Pazienza, e fece interrogatori tutti contro di me, che finirono a Firenze, e non si procedette, violando la legge, contro questo difensore che aveva commesso un reato plateale, che era quello di infedele patrocinio. Cioè, questo, voglio dire, succede quando si affrontano delle questioni. E allora, anche lì, come è stato superato tutto questo? È stato superato tutto questo grazie al fatto che ci fu, da parte del procuratore generale del primo appello di quella decisione, un ricorso per Cassazione. La Cassazione annullò dicendo una serie di insolenze contro gli estensori della sentenza di appello. Ci fu la seconda sentenza di appello e poi la Corte di Cassazione a sezioni unite, che confermò le condanne che erano state ottenute in primo grado. Dunque, le forze che si muovono contro la verità in questo paese, che è una verità ancora indicibile, che fa ancora paura, che non deve essere conosciuta, perché altrimenti i cittadini capirebbero quale esproprio dei loro diritti, delle loro libertà, sia stato portato avanti in questi anni da un potere che è un potere, vedete, ben disegnato, ben rappresentato, e quindi deve essere occultato. E ci sono riusciti criminalizzando chi queste verità tentava di portarle a galla. Io credo che alla fine, di fronte a tutto quello che sta succedendo oggi, è un momento di particolare crisi di questo potere. Io credo che quello che stiamo vedendo oggi, sono passati sulla difensiva la questione Scarantino, la questione del ministro, il ministro nominato
Mancino,
Brancher. La questione che sta scomparendo, diciamo, in circolazione, sta
diventando, ma lunedì, fuori.
Tutto ciò che sta avvenendo nella cricca, la protezione civile e così via, significa che siamo di fronte a un potere corrotto che tenta di autoconservarsi con queste leggi che impediscono le prove nei processi. E ricordiamoci di una cosa e concludo. Il ministro Maroni dichiarò: abbiamo vinto le elezioni grazie alla campagna sulla sicurezza che personalmente ho condotto. Cioè, restando in sicurezza tra i cittadini e mettendoli contro le forze politiche che avevano fino allora governato, hanno vinto le elezioni con una falsa campagna sulla sicurezza, perché poi Questa legge è una legge che crea insicurezza, che è una legge che crea criminalità, che favorisce la criminalità comune, politica e mafiosa. Che poi tutto quello che sta succedendo oggi significa semplicemente, vediamo le forze dell'ordine che sono sul piede di guerra, che stanno facendo delle proteste che non avevano mai fatto, tutte le organizzazioni sindacali avevano denunciato il fatto che erano stati ritirati fondi per la sicurezza e oggi ci stanno ancora delle forti tensioni dentro le forze di polizia proprio perché si vedono diminuire quelli che sono già i loro poveri appannaggi, specie per quanto riguarda missioni straordinarie e così via. E dunque io credo che se troveremo una opposizione all'altezza di queste forze del male e in grado di convincere i cittadini che la convivenza civile è il primo bene di un paese, io credo che siamo di fronte ad un momento particolarmente importante e delicato a cui dobbiamo partecipare per poter cambiare le sorti di questo paese.
Una battuta soltanto sulla vendita dei beni a cui faceva cenno Gianluca, vendita dei beni che è stata proposta con un emendamento all'ultima finanziaria votata con il voto di fiducia, blindata con il voto di fiducia della finanziaria. Il tema grande è, lo capite, impedire che le ricchezze confiscate attraverso il meccanismo molto spesso ambiguo delle aste giudiziarie ritornino nelle mani da cui sono stati sottratti. È vero che dopo l'approvazione di quell'emendamento sono state apportate delle modifiche, è stato tolto il limite dei 3 mesi per la valutazione e l'assegnazione prima dell'asta. Sono state istituite delle vie preferenziali verso enti pubblici di varia natura e in ultima istanza la vendita ai privati. È stata costituita un'agenzia per la gestione dei beni confiscati, della quale però ancora dobbiamo vedere concretamente gli effetti. Ma in tutto questo, concludo, vorrei dire, non si può pensare di fare cassa con la vendita dei beni confiscati. Non so se quella proposta era frutto di una leggerezza, di una certa ignoranza o addirittura frutto di alcune sollecitazioni esterne. Il papello che qualcuno richiamava aveva proprio tra i propri punti la revisione del meccanismo della confisca o comunque la confisca in generale dei beni confiscati. Vorrei che ci si fermasse, che questi signori si fermassero almeno una volta a valutare non tanto il valore economico di questi beni, valore da spendere sul mercato, ma il valore simbolico e sociale che questi beni, se riutilizzati concretamente, esprimono, soprattutto nel contribuire a dare occasioni, opportunità, lavoro, sviluppo ai territori. Soprattutto quei segni di speranza, cosa della quale oggi mi sento di dire un po' tutti abbiamo bisogno.
Io direi che possiamo chiudere. Chiudiamo qui. E solamente, naturalmente, ringraziamo Riccardo Rioles, Leo Libero Mancuso, Gioacchino Genchi, Antonio Ingroia per la maratona alla quale sono stati costretti, e grazie soprattutto voi. L'unica cosa che voglio dire è questa: non può esserci, per quello che stiamo capendo oggi, non può esserci oggi antifascismo che non sia declinato nell'antimafia. Credo che sia questo forse la chiusa alla quale possiamo sì, esatto, è stato sottolineato Rioles, credo che sia questa, no? la chiusa importante. Ok, grazie a tutti e arrivederci, buonasera.